nuovo episodio del Sermon Podcast di Chiesa Sharon, un podcast creato per aiutarti a crescere nel tuo cammino con Cristo. Per rimanere aggiornato su nuovi episodi, assicurati di seguirci su Facebook e Spotify.
Gloria a Dio. È buono il Signore. Vogliamo leggere da Luca capitolo 6. Luca capitolo 6, versetto 27.
Scusa, pastore, Luca capitolo 6.
6, versetto 27.
Si è
spostato. Cosa? Sì, non lo so come si è spostato.
Sì.
Potasse stanno facendo delle prove i fratelli e non l'hanno messo esattamente perché mi hanno detto che lo vogliono sostituire con uno che è più chiaro. Ok? Ci siamo? Ma a voi che ascoltate, questo è Gesù che parla, io dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maldicono, pregate per quelli che vi oltraggiano e a chi ti percuote sulla guancia, porgili anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede. Scusami Giulia, non ho pensato a chiederti. Adesso sono al versetto 30, versetto 30 del capitolo 6. Capitolo 6, versetto 30 adesso, ok? Da a chiunque ti chiedi. E a chi ti toglie il tuo, non glieli ridomandare. E come volete che gli altri uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo. Poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiose come è misericordioso il Padre vostro. Amen. Fin qua la parola di Dio, che possa essere benedetta il nostro cuore. Amate i vostri nemici, vero? La parola di Dio, so che c'è il pensiero che è semplice, che lo è, da una certa parte è semplice, non è tanto difficile, però dall'altra parte è difficile, c'è da pensare, c'è da veramente porre attenzione. Pone attenzione a ciò che è scritto, pone attenzione veramente è per come è scritto, perché ogni cosa che è nella parola di Dio, il modo che è esposta a noi, il modo è chi la scrive a noi, ha la sua importanza. Qua Gesù dice ai suoi, a persone che ascoltano, questo già l'abbiamo toccato un attimino un po' di tempo fa adesso, questa parola a persone che stanno ascoltando, persone che hanno gli orecchi attenti per ascoltare ciò che viene dalla bocca sua, ok? E qua dice delle cose che sono abbastanza veramente, non voglio dire pesanti, però sono impegnativi. E non lo so, questa è un'immagine mia di questa che fa Gesù qua. Vi ricordate il popolo di Israele? Ve lo ricordate, no? Il popolo di Israele era il popolo scelto, vero? Scelto da Dio, onorato da Dio, guidato attraverso il deserto da Dio, provvedute da Dio, le loro scarpe non si sono consumate, le loro abiti non si sono consumate, hanno avuto la manna per 40 anni. Però insieme a quella cosa, insieme a tutte quelle benedizioni, che è successo? Sono morti tutti coloro che non credevano. Allora c'era la gioia con anche la tristezza, no? E poi hanno avuto il loro re, hanno avuto tutto, hanno avuto il re, Salomone. E dopo di che? Dopo Salomone, si vede che c'è una, come si dice, una discesa verso il basso, perché piano piano, re dopo re, anche se ci furono degli buon re che hanno portato un certo risveglio al popolo di Dio, c'è stato sempre un degrado, un certo punto verso l'anno 720 avanti Cristo, Israele, le tribù del nord, furono proprio prese dalla Siria e furono disperse dappertutto. Rimane per 100, fino a 580 avanti Cristo, 150 anni, una cosa del genere, rimane ancora il popolo di Giuda insieme a Beniamino, che rimane nella zona di Giudea e Gerusalemme, rimangono lì. Anche loro alla fine cadono. Ma pensa voi, noi, perciò ti dico, la scrittura è sfidante, ci sfida. Guarda il presente, no? Tu guarda il presente. Il Dio è cambiato? Quel Dio del Vecchio Testamento è cambiato? È sempre lui, vero? Che direbbe Rai 1 se dovrebbe fare il reportage della conquista di Gerusalemme da parte di Nebuchadnezzar, da parte del re di Babilonia, Nebuchadnezzar? Non si dice così? Si dice così o no? No, pensavo era io che non l'ho pronunciato bene, capito? Che direbbe Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutti i canali televisivi, che direbbe?
Stessa cosa che dicono oggi.
Che direbbe Rai 1, Rai 2, Rai 3? È le stragi fatte da Mosè e il popolo di Israele verso i Canaaniti. Capito? E perciò la scrittura è importante. Questa parola di Dio è parola di Dio. Noi sappiamo perché sono accadute certe cose, perché noi vediamo le cose, come si dice, con il segno del
di poi.
Vero? Noi guardiamo indietro e diciamo, vabbè, e noi è come figli di Dio, è come buon figli, non ci azzardiamo a criticare Dio. Eppure oggi si critica Dio perché succedono certe cose, dando la colpa a nazione senza pensare che Dio poi che comanda ogni cosa. Però quando Dio poi alla fine prende il popolo di Israele, scusa se mi allungo un po', però prende il popolo di Israele, lo annienta, brucia il tempio, si prende la conca, si prende tutto l'oro, si prende l'unica cosa che non si sono prese, che poi la tradizione dice che Geremia fu colui che va dentro il tempio, quando viene a questa tradizione, non è scritta da nessuna parte, ok? Va dentro il tempio, si prende il tabernacolo, si prende l'arca e la va a nascondere. se la nasconda, così questa è la tradizione ebraica, hai capito? Che la nasconde lui e non la trovano. E poi appare, infatti poi ce l'ha fatta pure dei film intorno a sta cosa, no? Però la prende lui e la va a nascondere. Però tutto il resto vengono annientati, senza pietà. Pensa voi, il re Zedechia viene preso, perché lui se ne sta scappando, il re viene preso, i suoi figli vengono presi, vengono portati al re di Babilonia, che si trova in un Lachish, con la sua guardia del corpo, il suo esercito, prendono lui, i suoi figli, lo presentano a lui, che fa? Ammazza tutti i suoi figli di Zedechia, l'ammazza tutti, dopodiché lui brucia gli occhi, che l'ultima cosa che lui vide è l'assassino dei suoi figli. Cioè quella memoria, questa è la brutalità dell'essere umano, ok? Questa è la brutalità. E tra l'altro, uno può pure dire, Dio l'avvertite, e quanta volta l'avvertite al popolo suo, l'avvertite con i profeti, volta dopo volta, però fa una cosa, li porta via, a come ti senteresti tu? Dopo che avresti subito una cosa del genere, adesso ti trovi in Babilonia, perché si sono portate via una 40.000 persone, mi sa, o di più, a diverse tappe, ok? Però si sono portate via tutti gli artigiani, tutti quelli che sapevano fare delle cose, tutti la famiglia reale, li portare via tutti. Se non li portare via, li scannarono, ok? Quelli che rimasero nella terra di Gerusalemme, nella terra di Giudea, erano i poveri, erano abbastanza persone poveri che potevano coltivare la terra per non essere proprio abbandonati. Però poi, come vediamo con Neemia, Zerubbabel, Esdra e Neemia, quando tornano, lì non c'è niente, è in rovina totale, non abita nessuno in Gerusalemme. I muri sono tutti a pezzi, non c'è niente, totalmente distrutto. Io come prigioniero come mi dovrei sentire? Verso i miei, come si dice, verso i miei nemici, quelli che mi hanno preso i prigionieri. Capire? È tosta? E di ancora, guarda che dice. E io penso che Gesù in un qualche modo pensava a questa cosa qui. In Geremia dice questo. Così, ma dimmi tu, fatti stupire. Perciò ti ha detto la parola di Dio, impegnativa. Geremia 29, versetto 4, dice questo. E ancora, dice... Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme. Chi l'ha portato via? Il re di Babilonia? A Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto, prendete moglie e generate figli e figlie, prendete moglie per i vostri figli, date marito ai vostri figli, perché facciano figli e figlie, moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questo dipende il vostro bene. Puff. È come una macchina che cade nella puff. Quelli che avevano sterminato le loro famiglie, le loro beni, le loro terre, avevano preso tutto ciò che loro era caro, almeno nel loro pensiero, perché poi alla fine dei conti noi sappiamo che Dio concede questa cosa proprio perché si avevano allontanato da Dio. E noi possiamo, noi siamo così, se noi ci allontaniamo da Dio noi ne subiamo le conseguenze, e le conseguenze saranno gravi, in un certo senso, su questa terra saranno gravi per noi, perché Dio poi, capito, fa, lui a volte li lascia. Vuoi fare così? Ti lascia. Perché diamo ascolto a cose che sono insensate, sono cose che è maniere di fare del mondo. Però vedi qua, Dio dice una cosa, dice fa tutto questo, fai del bene, pianta giardini, mangia le cose, costruisci casa, sposate, fate, non è che fate, qua non è un far finta. Dice fate cose concrete nella nazione in cui tu sei nemico, tu sei adesso prigioniere, fai del bene a loro, e poi dice una cosa, cercate il bene dove io, vedi, e poi Dio dà proprio il segreto, dice dove io ho fatto fare, io sono stato a fare questa cosa. Allora la loro pace era nel senso che anche se a noi è venuta questa cosa negativa, è Dio che ha guidato la cosa, e io mi posso, se Dio ha guidato questa cosa, allora io mi posso fidare ancora di Dio per farmi del bene, che poi noi andiamo a vedere Daniele mentre è ancora prigioniere, che lui ha passato tra i re, dice leggendo la scrittura, leggendo Geremia, se ne accorse che i tempi erano finiti e doveva tornare. E poi abbiamo le due libri di Esdra e Neemia che ci riportano il popolo di Dio là. Però Dio dice allora fai del bene a coloro che ti odiano, a coloro che ti hanno trattato male, a coloro che ti hanno fatto queste cose. E qui torniamo poi a capitolo 6 di Luca. Luca capitolo 6 è proprio questa cosa qui. Noi siamo esiliati, noi siamo in un mondo che è noi, il mondo ti odia il mondo. No, non pensare, anche quando ti alliscia, che dice quando siete bravi, che poi la scrittura pure ci avverte di stare attenti quando parlano bene di te. Bada bene, capito? Non è sempre rosa a fiori, perché il mondo dice guarda come sono bravo, no. Stiamo attenti, perché noi siamo in campo nemico, però questa stessa parola che Dio rivolge a Geremia e dice fatete il bene è rivolta anche a noi, e Gesù ce la mette così. Se noi guardiamo capitolo 6 qua da versetto 27 fino a 36, questi versetti qua li possiamo dividere in tre parti. C'è la prima parte che l'abbiamo trattata, dove uno si adopera verso di te e la tua reazione a lui Gesù te la dà, dove lui dice fate del bene a quelli che vi odiano, se ti odia tu devi fare del bene, benedite quelli che vi maledicono, se quelli ti manda a quel paese tu non lo manda a quel paese, tu fai l'apposto, capito? No, vuoi venire con me, vieni al mio paese, capito? Invece via, capito? Tu lo devi benedire, devi dire bene di lui, che da una parte capite, questa dovrebbe essere la reazione, perché è un contrasto. Luca qua ci mette in contrasto, lui ti fa questo, tu dovresti fare questo, ok? C'è questo peso, questa bilancia, che poi arriva fino a versetto 30, poi versetto 31 ci dà questa regola bella, dove dice è come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Questa è la regola, questo è diciamo il perno di questi versetti qua, ok? È questa la prima parte. La seconda parte, dal versetto 32 al 34, ci fa vedere una cosa, e questo molto spesso noi, e qui ci caschiamo, la reazione noi ci possiamo ragionare su e ci possiamo pure arrivare come figlia di Dio a fare queste cose che dice qua, pregate per quelli che vi oltraggiano e fare questo. Però poi noi ci troviamo e noi ci possiamo rispecchiare in questa cosa qui, dal versetto 32 in poi, dove dice: se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete? E noi siamo propensi a questo, noi stiamo bene, e noi cerchiamo di stare in compagnia con coloro che ci sta, noi stiamo bene, ci sono simpatici, c'è empatia, c'è tutto quello che vuoi, e ci può stare sta cosa, ci può stare, perché capito, uno si trova bene, allora uno ci va. Però come dice qua 7:2, se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Alla fine non c'è niente là, è una cosa, sembra che è una cosa piatta, è una cosa che non ti causa crescita, perché da una parte non c'è sfida, anche perché poi dice, versetto 32, la seconda parte dice, anche i peccatori amano quelli che li amano, ok? E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avviene? Anche i peccatori fanno la stessa. Se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Tre volte lo dice. Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettante. Ok? E questa è la maniera mondana, diciamo. Io sto bene con quello, allora io invito a quello che poi riceva anche io un invito, per dire. Io do a quello perché io so che lui è affidabile, allora lui mi ripaga, mi ridà le mie cose. Che non è sbagliato, per carità. Però se viene un tuo nemico, veramente viene il tuo nemico, o viene uno che tu sai che è un mascalzone, è un buono a niente, non riesce neanche a tenere un lavoro questo. Poi viene a te e ti ha trattato pure male certe volte. E viene a te e dice, guarda, mi serve, non ho soldi, mi serve, devo fare un po' di spese perché mi mancano un po' di cose e non ho soldi. Boh, vedi tu. Qual è la mia prima cosa? Ah, non hai soldi, non dovevi spendere su quella scimente che ti sei andata a comprare l'altro giorno, non dovevi comprare 2-3 pacchetti di sigarette, capite? Te li potevi pure risparmiare di 15 euro invece di comprarti le sigarette, per dire così, no? E noi ci vengono tutti questi discorsi e a volte riusciamo anche a dire: no, non ti do niente perché no, dice, non ce l'ho neanche io, come posso fare? Ok, questa parte qui, hai capito? Allora noi ci comportiamo così, se questo lo vede fidabile io faccio, se non lo vede fidabile io posso anche prendermi la mia parte e dire no, non la faccio. Ok, e in questo caso qui non voglio dire che pecchi, non ti voglio giudicare quei pecchi. Tu però fai come il mondo, no, perché il mondo dice: non è il mio diritto a dire e dare e fare quelle che a me piace con le mie cose. Per carità, vedi tu, eh? Questa è la seconda parte, questo è il mondo. La prima parte è una reazione, che dovrebbe avere la reazione, la persona avrebbe il credente dovrebbe avere la capacità di fare questo. Però ma guarda la terza parte, questa è la terza parte, da versetto 35 fino a 37, guarda che dice qua. Inizia prima di tutto con la parola ma, ok? Già che inizia con il ma, se gli è cambiato il discorso, cambia qui. Questo è un altro modo di pensare, è una ma. Qua non c'è causa, non è reazione qua. Qua non c'è nessuno, qua sai soltanto che queste persone sono nemici. Non sappiamo cosa hanno fatto, non sappiamo nulla, non sappiamo se sono in bisogno, non sappiamo nulla. Tu sai soltanto che sono persone nemici. Boh, Come loro ti possono chiamare te i malvagi, li puoi chiamare pure tu malvagi. Sono solo i tuoi nemici. Dici, ma amate i vostri nemici. Fate del bene. Prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande. Sarete figli dell'Altissimo. Poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Vedi, questa terza parte, capito? Ci dà, questa è la strada nostra, questa dovrebbe essere la strada nostra, ma amate i vostri amici, vedi, qua ti metti subito, tu devi fare questo, a te come discepolo, a te come ascolto, perché questa poi ti riporta sempre al versetto 27, ma a voi che ascoltate vi dico, amate i vostri nemici, vedi, lui inizia così, poi lui spiega i vari modi che ci sono da fare e poi termina proprio con la stessa parola, amate i vostri nemici, fate del bene, fate del bene, fate, quella parola fare, dice far sì che avviene, far sì che avviene qualcosa di buono nella vita di quelle persone che tu chiami nemici. Allora qua, vedi, la persona è identificata, qua è sodato la cosa, questo è il tuo nemico, tu lo sai, e a quella persona lì, tu come iniziativa, non è una cosa che è provocata, questo ti ha fatto un danno, ti ha dato uno sberlo qua, tu devi dare questo. Questo non ha fatto nulla, tu sai soltanto che questo è un tuo nemico, è uno che in cui tu non sei d'accordo. Fate del bene. Quello è il comandamento. È impossibile. È impossibile. È impossibile. La chiave è qui. Poiché egli è buono. Vedi, versetto 35, l'ultima parte dice, perché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. E prima, vedi, Gesù la mette là, perché questo dovrebbe suscitare in noi, che Dio verso di noi, che eravamo ingrati e malvagi, Dio ci è venuto incontro. Quando noi eravamo peccatori, quando noi eravamo lontano da Dio, Gesù è morto per noi. Quando noi eravamo nemici, Gesù è morto per noi. Ok? Perché se no, questa è una cosa impossibile. Infatti, si guarda Geremia, quando vai a guardare Geremia, che cosa doveva aiutare loro a fare quello? A capire che era Dio che l'ha fatto, perché? Perché ha fatto quello Dio? Allora quello doveva portare a loro, è una forte riflessione che loro erano cascato nel peccato, erano cascato nella ribellione, e per quella ribellione Dio ha concesso quella cosa, e adesso Dio ti dà una via di uscita benedicendo i tuoi nemici, loro potevano vedere in te che tu hai un rapporto con un Dio veramente buono, veramente misericordioso, veramente che vale la pena seguire. E qua è la stessa cosa qui. Lui è buono verso gli ingrati e i malvagi. È stato buono verso di noi. Come noi non possiamo essere buoni verso gli altri. Non dobbiamo essere come Cristo. Non dobbiamo noi far sì che lo Spirito di Gesù Cristo in noi prenda sopravvento, se vogliamo dire, e ci spinge a fare del bene a persone che a noi non ci sono simpatici, a persone che a noi sono nemici. Questo non significa tollerare il peccato, non significa che io poi chiudo gli occhi e le cose. No, significa che io ho occhi aperti, a occhi aperti, vado incontro a loro e vado a cercare di adempiere quelle esigenze che si trovano lì, perché ognuno poi si trova nel bisogno, ognuno di noi si troverà nel bisogno. Anche se siamo facoltosi e tutto il resto, ci troveremo nel bisogno. E noi dobbiamo essere, come dice qua, vedi, il nostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Il fatto che noi siamo figli, questo è l'accenno verso il patto che noi abbiamo di adozione. Noi siamo figli dell'Altissimo. Come si comporta l'Altissimo? Vedi, lui dice qua che è buono verso l'ingrato. Come figli, noi dobbiamo essere buoni verso coloro che a noi non ci apprezzano. Dobbiamo essere, diciamo, disponibili verso quelle persone che a noi a volte ci danno le spalle. Dobbiamo essere, dobbiamo essere. E questo, come avviene questo? Questo avviene soltanto quando lo Spirito Santo agisce in noi. Vuoi vedere se lo Spirito Santo è in te? Vedi quanta disponibilità tu dai a questo tipo di vita, a questo tipo di consacrazione. Perché è facile essere spirituale, è pappagallare certe cose, però poi quando noi dobbiamo mettere i piedi per terra e far sì che io sono disposto a dare anche la mia propria vita per queste persone qua. C'è una storia, l'ho lessa qualche giorno fa mentre studiavo per questo. C'era un pastore, l'anno verso 1700, era la guerra di indipendenza degli Stati Uniti. C'era un pastore che abitava in un paesetto rurale, che all'epoca era tutto rurale, abitava in un paesetto rurale con la sua chiesa lì e predicava il Vangelo. E c'era un contadino che era talmente scontroso, talmente, contrario a tutto ciò che diceva questo pastore, che alla fine, guarda, non riusciva più. E il pastore pregava per lui, cercava di mostrargli il Vangelo, di mostrargli Cristo. E alla fine, questo uomo viene preso come uno che, come una spia, come si dice quando uno va contro la propria nazione? Come si chiama? No. Sì, va contro la propria nazione. Tradisce. Un traditore. Divenne traditore alla nazione nascente degli Stati Uniti. E il generale, che si chiamava Washington, lo prese prigioniere. E questo pastore lo venne a sapere. Perché conosceva pure il generale Washington, lo venne a sapere, a lui si fa 100 km a piedi per arrivare alla capitale dove era Washington con questo qui, per intercedere per quest'uomo qui. Il generale dice no, tu puoi intercedere quando vuoi, questo ha fatto sta cosa, però non faccio questo per il tuo amico, non faccio questo per lui, non lo faccio. Allora il pastore dice: generale, questo non è un mio amico, questo è uno che a me mi odia. E su quella parola dice questa testimonianza, il generale lascia libero quest'uomo. Si dice: come? E allora il generale dice: se tu sei venuto a dire che quest'uomo non ha fatto quelle, non è stato un traditore, io ti credo, perché per l'amico lo potresti fare. Allora uno dice: va, lo faccio, do la cosa. Però per un nemico, che tu mi dici così, mi fa pensare, saremmo disposti noi? È una cosa del genere. Saremmo disposti noi a essere davvero scudo per quelle persone che a noi ci sono nemici, che le ragioni le sanno solo loro. Perciò ti diceva prima, la parola è tosta, non è facile per noi, non è facile. E se facciamo sì che lo Spirito Santo in noi ci scrute e ci va in fondo e ci convince, perché questa è l'opera poi dello Spirito Santo, ci convince di questa nostra condizione, ci convince della nostra lontananza da questo, può venire a questa parola qui che dice siete misericordioso, come è misericordioso il Padre vostro. No, e se la leggiamo, la parola lì, misericordioso, significa avere compassione. Però te la voglio leggere, perché questa poi Luca la porta in questa maniera. Non mi chiede perché, ok? Non mi chiede perché, perché poi Dio sa la ragione perché ogni evangelista riporta certe cose nella maniera sua, ok? La stessa, diciamo, qua è lo stesso sermone, però riportato da Matteo. Matteo dice questo, Matteo capitolo 5, versetto 38, dice questo. Voi avete udito. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ok? Lo dice più volte. Se tu lo vai a trovare, se avete una Bibbia cartacea dove ci sono le referenze, tu troverai lì Esodo 21, 24, Levitico 24, 20, Deuteronomio 19, 21. Quella è la legge del tallone, ok? C'è, è nella scrittura, ok? Se io ti causo di essere cieco, mi togli l'occhio. Se io ti causo di perderti la mano, mi devi togliere la mano a me. No, questa è. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, questa è la stessa cosa, no? Poggili anche l'altra. E chi vuol farti causa e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Mamma mia, vado via proprio nudo. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Dai a chi ti chiede. E a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico. Gesù la rende positiva quella, ok? Dice, fai all'altro quello che tu vorresti che ti fai a te. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite, vedi, senza niente qua, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, finché siete figli, ancora, vedi qua, la stessa cosa, figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Boh, questo è interessante. Vede qua. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il vostro Padre Celeste. Ok? Luca ce la riporta come un misericordioso. Misericordioso. Perfetto. Dice, perché c'è questa differenza? Uno può dire, no? Loro parlano a due popoli diversi. Matteo parla agli ebrei. Lui parla a persone che conoscono la legge. Infatti, vedi, qua l'ha citata diverse volte, infatti in capitolo 5 lui cita diverse volte la legge. Luca meno. Luca ci dice, avete misericordia. La parola misericordia significa proprio avere compassione. Sai che significa compassione? Che significa compassione?
Soffrire con
soffrire con, soffrire con, una certa empatia, sai, una certa identificazione, perché? Perché senza quella senza quell'identificazione tu sei incompleto. Se io non posso identificarmi con te, io non posso mai capire quelle che tu stai passando, non sarai mai all'altezza di capire quelle che tu stai pensando e quelle che tu stai provando nel cuore. Mi deve identificare per rendermi completo. Compassione, eh? Compassione, venire a fianco e soffrire insieme a te, ok? Mo, la parola è perfetta, questa l'abbiamo toccata da giovedì sera con lo studio di Giacomo, dove dice: se le prove che noi abbiamo e li subiamo come venendo dalla mano di Dio, noi che succede? Noi saremo perfetti e interi nella nostra vita e nulla mancante. La parola che usa, che poi è il significato, vai a capire, è la stessa cosa, è essere completo, essere nulla mancante, non ti manca una parte, vedi, perché Dio, vedi, poi ti mette prima davanti come perfetto il Padre vostro, ok? Tu devi essere perfetto, non puoi, io non, mo vedi qua, poi se noi iniziamo a pensare a livello umano, dici allora papà, il mio padre, Dio è perfetto, io devo essere perfetto, senza difetti, senza peccato, senza quello, e deve essere così. No, no, non è quello. La perfezione qui, che vuol dire, ci vuol dire qua Matteo, è proprio quella perfezione che a Dio non manca nulla. Lui di te, di me, conosce ogni parte, riesce a essere empatico? Lui riesce a venirmi a fianco a quando lui, attraverso lo Spirito Santo, attraverso la sua parola, ci dice: io ti comprendo, lui ti comprende. Hai capito? Questo vuol dire. Allora, quando lui ci dice questo, siete misericordioso, come il Padre vostro è misericordioso, dobbiamo riuscire ad andare a fianco anche a quella persona che a me mi odia, che a me mi è ostile, che a me mi ha tenuto lontano, che mi ha trattato male, e deve andare a fianco a lui e dire: guarda, io sono come a te, anch'io ho una famiglia, anch'io ho dei figli, anch'io ho perso il lavoro, come l'hai perso tu, come ti ha trattato a te. La compassione, così io posso veramente manifestare la mia appartenere a Dio come figlio, perché solo i figli di Dio possono fare questa cosa, solo coloro che sono riempiti dello Spirito Santo, perché a livello umano non ce la facciamo. Colui che ti ha fatto del male, colui che ti ha rubato dei soldi, colui che ha ammazzato tuo figlio attraverso l'incidente auto, ok? Non ce la facciamo. Solo attraverso la grazia di Dio, solo attraverso questa pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita, noi riusciamo a essere figli dell'Altissimo e porgere, non l'altra guancia, proprio a proporci. Anche se questo non mi ha provocato più, però io ci vado incontro. Pensiamo. Siete stati a riunione condominiale? Sono un macello, vero? Siamo stati pure a certe riunioni di chiesa. Anche quelli sono pesanti. Ok? E poi ce li portiamo dietro. Capito? Nel palazzo, io mi ricordo, capito? Certe volte c'era proprio questa ostilità. Noi vivevamo in un palazzo a Maranello è il proprietario del nostro appartamento. Era odiato da tutti. Era odiato da tutti. Era scontroso. Se doveva fare la cosa, no! Se doveva fare, no! Alla fine lo dovevano forzare, no? A quando veniva lui non lo parlava nessuno. Non lo parlava nessuno. E noi lo portavamo all'affitto, io lo portavo all'affitto, capito? Lui lo voleva così, mi portava l'affitto ogni mese, lo portava all'affitto. Si chiamava Castellare. Signor Castellare, come stai? Tutto bene? Che mi dici? E lui piano piano, capito, non mi ha mai preso in giro. Però, alla fine, però, era sempre così, era sempre scontroso, sempre scontroso. Perché era così nel condominio. Capito? Però la gente lo ignorava. Allora diceva, perché? Perché dovrei andare incontro a una persona così? Perché dobbiamo andare incontro alle persone così? Cosa ci spinge a noi a farlo? Ok? Boh, io vedo alcune cose e poi ho finito. Ok? Come si possono amare i nostri nemici? Secondo voi? Come si possono amare? Vi do alcuni consigli. La prima è molto facile. Salutali. 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 Semplice.
Anche quando non ti rispondo.
Anche quando non ti rispondo. A me, il mio vicino di casa, sotto a casa nostra, a Maranello, sempre a Maranello, c'è mesi, 3 anni prima che mi diceva buongiorno. E mo siamo amici. Però siamo amici, ci scriviamo e tutto. Ci ha messo anni prima che c'è Lorenzi, ti ricordo? Capito? 3 anni ci ha messo. Non mi ha fatto mai, io l'ho conosciuto, io l'ho conosciuto. Però salutali, salutali. Non evitarli. Da mai è successo a te? Ti trovi in supermercato. E lo vedi là. E tu fai così.
O lui fa
così. A me mi è successo. Mi ha visto lontano. Purtroppo è così. Sono antipatico. Però salutali, va all'incontro. Capito? Va all'incontro. Va all'incontro. L'altra cosa. Capito? Come si dice? Togli proprio l'arma, togli l'arma da dosso, no? Fai sì che tu lo come si dice, ma disarmato questo, ma lasciato così, no? Fai qualcosa di non aspettato. Quando lo messaggi, scrivilo, lo chiami. Fai tu il primo passo verso di loro. Fai tu il primo passo. Falle del bene. Rifiuta di parlare male di loro. Rifiuta la maldicenza. Rifiutala, che è la cosa più nociva. Da poi l'andiamo a studiare in Giacomo. È la cosa più nociva di tenerci lontano. E di far sì che i nostri nemici rimangano così, è la maldicenza. Li chiacchiere. Brava, brava. Queste vanno insieme. Tutte e tre queste. Ringrazia Dio per loro. Li puoi ringraziare Dio per loro? Signore, grazie che mi ha mandato questo fratello, questa sorella, che mi aiuta a capire che io ho bisogno di te e che io ho bisogno di loro per essere completo. Perché senza di loro io non sono completo. È così, è così. Noi a volte ci sentiamo completi in sé, non lo siamo. Prega per loro. Prega veramente per loro. Non, oh Signore, aiutali mo. Però aiutala a modo mio. E chiede a Dio di benedirli, di benedire le loro famiglie, di benedire i loro uscire, il loro entrare. Questa è la terza parte, questa è questa parte qui, dove è un'azione da parte tua, è tu, sei tu che prendi le iniziative qua, a fare del bene, come Israele doveva prendere le iniziative a costruire le case, a fare del bene ai babilonesi che avevano ucciso i loro figli, i loro genitori, i loro amici, avevano distrutto il loro tempio e tutto il resto, era fresco fresco, non se l'hanno dimenticato subito, fresco fresco. È questo. Però ti ripeto, è questo, voglio terminare con questo. Questo a livello umano non ce la fai mai. Non ce la fai mai. Non ce la faremo. Perché siamo fallaci. Se ci sentiamo abbastanza forti di fare una cosa del genere, che Dio ti aiuta e fai le tue cose. Però io penso che se veramente ci riteniamo figli di Dio, vedi, io mi vedo come un ingrato, come un malvagio. Allora, visto che io mi vedo così, io avrò bisogno di Dio per essere a questa altezza qui. Io ho bisogno che Gesù Cristo, attraverso la sua grazia, interviene nella mia vita e farmi vedere veramente che essere nemico di Dio è peggio di avere un nemico carnale. Eppure Dio, che ha fatto Dio? Dio è venuto verso di me attraverso l'opera di Gesù Cristo. Lui ha preso l'iniziativa. Non sono stato io a prendere l'iniziativa a dire: Signore, io ho bisogno di te. No, 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 no. È stato Lui a venire verso di me a dire: guarda, io mi avvicino a te così come sei. Gesù è morto per questo. E io ti do grazia per venire vicino a me, per stare vicino a me. Ti do io la grazia per farlo. È questo che a noi ci dà la forza. È questo che a noi ci rende capaci poi di amare. Ma, come dice qua il versetto 32, ma amate. Non fa come il mondo che scambia, non fa come solo il religioso che fa una cosa a livello religioso, sì, lo faccio, poi ti faccio questa cosa. No, questa è una cosa che viene proprio da, scaturisce e dice: no, quelli mi odiano, io lo vado incontro. Perché Gesù mi dà forza, perché Gesù mi dà grazia. Perché ricordiamoci, Dio non aspetta i perfetti. Dio non si aspetta di lavorare con i perfetti. Dio non si aspetta che noi arriviamo a una certa maturità, a una certa grandezza e poi dice: mo puoi fare tutte queste cose. No, Lui nelle nostre miserie, nelle nostre bisogni, nelle nostre incapacità, Lui ci viene già incontro perché è misericordioso. È pieno di compassione. E sa che se noi proviamo di farle nelle nostre forze, falliamo e basta. Falliamo e basta. Ok? Vi leggo questo e poi ho finito. Ecco qua. Ecco qua, guarda mo, versetto 38, no, facciamo 37 da Atti capitolo 10, dice, questo è Pietro che parla a Cornelio, ok? Un suo nemico, senza volerlo, perché è gentile, però Dio lo manda lì, lo stesso, perché Dio aveva scelto Cornelio di ascoltare il Vangelo a questo momento, e dice questo: voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza. Che aveva Gesù? Spirito Santo e potenza. E come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Che fa Gesù? Pieno dello Spirito Santo e di potenza, lui andava dappertutto facendo del bene. A chi? A tutti. Non si è rifiutato mai, andate dalla casa dei farisei, andate dalla casa dei profeti, non si è rifiutato mai. Fa del bene dappertutto. E come dice la scrittura, andate voi e fate altrettanto, ripieni dello Spirito Santo e potenza. Amen. Preghiamo un attimo. Grazie Signor Gesù per come Tu ci guidi, grazie per la Tua parola, grazie per come ci fai capire, Signore, che senza di Te noi non possiamo fare nulla. Noi abbiamo bisogno, Signore, della Tua potenza in noi, finché possiamo davvero essere compassionevoli, pieni di misericordia, possiamo essere davvero perfetti, completi, a nulla mancante. Possiamo essere davvero coloro che vanno in giro dappertutto facendo del bene a tutti, Signore, indipendentemente, Signore, di come ci trattano. Oh, papà, che il mondo possa vedere questo tuo corpo agire in questa maniera qui, che possa vedere la tua Chiesa, Signore, vivere questa realtà qui, Signore, iniziando già in mezzo a noi, in mezzo al tuo corpo locale. Oh Gesù, quanto sei buono. Grazie Signore, grazie. Grazie che tu non ti sei tirato indietro. Tu sei venuto incontro a noi, mentre eravamo noi nemici tuoi. Non hai aspettato, Signore, che noi facessimo delle cose belle, che noi compiessimo delle opere stupende, che noi pulissimo le nostre vite, che noi togliessimo i nostri peccati. No, Signore, mentre eravamo pieni di queste scorie, pieni di questi peccati, pieni, Signore, di tutto ciò che è contrario a Te, Tu sei venuto incontro a noi e ci hai fatto del bene. Donaci Tu, Signore, di fare del bene e coloro che ci odiano, e coloro che ci tengono a distanza. Aiutaci, Signore. Donaci di pregare, donaci di assisterli. Porta convinzione nel nostro cuore, Signore. Porta convinzione. Grazie. Grazie, Gesù, per l'opera Tua. Amen. Amen. Dio vi benedica. Tieni gli occhi fissi su Cristo e andate incontro. Fate del bene. È tosto. È tosto. Però Gesù può. Gesù può. Dio vi benedica. Una buona settimana. E ci vediamo giovedì. Saremo sempre Giacomo, capitolo 1, versetto 5 e in poi fino a 13.
Grazie di averci seguito e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Non dimenticare di seguirci su Facebook e Spotify per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi episodi. Dio ti benedica!